Allora, tanto per rispettare i riti, domande? Prima che mi dimentichi, c'era una cosa che volevo dirvi anche la volta scorsa, solo che poi c'è stato quel piccolo, come dire, sì, lieve incidente, queste cose qui, e mi è passato di mente. Allora, non so se avete notato che entrando nella hall di Palazzo Sacripanti, davanti a voi c'è una libreria con un cartello che non è scritto molto grande perché non riusciamo a fare le cose che si vedono, ma comunque c'è, che parla di libri liberi. Quello è un angolo di book crossing. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono dei libri gratuiti, dei quali si può usufruire senza nessun problema amministrativo, senza registrarsi, senza firmare, cioè non è una biblioteca. Sono libri che stanno parcheggiati lì. Se volete fruirne, se volete incrementare lo scaffale, se volete fare quello che volete, siete liberi di farlo. Nel senso che appunto il libro è un oggetto un po' paradossale oggi come oggi, costa la prima volta, dopodiché non vale più niente. Se voi cercate di andarlo a rivendere, vi danno 15 centesimi, 20 centesimi, cose veramente comiche, perché l'abbiamo trasformato in una merce qualunque. Anzi, diciamo una merce anche un attimo così poco affidabile, perché altre cose uno le può rivenderle con un minimo di guadagno, comunque ammortizzando le spese. Il libro invece pare che scada. Allora, siccome invece io sono dell'opinione che i libri andrebbero rivalutati estensivamente, sarebbe opportuno che qualcuno ne fruisse. Ci sono un sacco di bei romanzi, ci sono un sacco di cose anche, come dire, buffe. Però il punto è esattamente questo, è un po' come quello che dicevamo nella prima lezione. Non è che tu puoi sempre andare a scegliere il libro che ti serve, di cui hai bisogno, che ritieni ti servirà. Uno legge per leggere e non è detto che in quello che legge non trovi cose che gli servono, siamo sempre lì, no? Fondamentalmente la mia carriera universitaria si è costruita, universitaria e poi accademica, si è costruita su una serie di incontri fortuiti. Nel senso che casualmente, quando ho bisogno di qualcosa, per un verso o per l'altro, quella mi capita fra i piedi, che mi mandino una recensione, che lo compri per sbaglio su una bancarella, che qualcuno me ne parli su Facebook. Comunque, sono tutta una serie di incontri molto più fortuiti che non pianificati, perché un altro degli aspetti del sapere di cui abbiamo già cominciato a parlare, se vi ricordate, è che ha un modo di farsi che spesso e volentieri è poco dipendente dalle nostre scelte. Cioè, l'idea che noi si possa fare progetti e grazie ai progetti fare delle grandi scoperte, secondo me è una delle più colossali idiozie che siamo riusciti a formulare in questa cultura. Se voi andate a fare una piccola storia della scienza, vi accorgerete che la grandissima parte delle scoperte scientifiche ha avuto luogo per caso, per sbaglio, cercando un'altra cosa. Quindi, se uno entra in quest'ottica, si chiede: ma allora, se io pianifico il mio corso di attività per i prossimi 3 anni, trovo qualcosa oppure di fatto mi precludo la possibilità di trovare qualsiasi cosa perché sono talmente inchiodato su un corso che non seguo stimoli all'atere, che non ho idee diverse, che non penso fuori dalla scatola, come diceva il famoso Steve Jobs di cui abbiamo già cominciato a parlare. Quindi, sempre per mantenere un atteggiamento equanime, un atteggiamento inclusivo, un atteggiamento come abbiamo detto, vi invito a fare spazio anche a questo. Non vi dico di dover costruire le vostre letture soltanto in base al caso, soltanto in base alla copertina o quello che vi dicono gli amici, però io un piccolo spazio per leggere una cosa che magari altrimenti non leggereste e non terrei. E perché leggere fondamentalmente? Ci sono talmente tante ragioni che uno poi ha qualche difficoltà a metterle in fila. Però, siccome è un'attività che soprattutto in Italia non è che vada per la maggiore, mi sento obbligato a doverlo spiegare di volta in volta. Leggere al di là del piacere dell'esperienza in sé, che credo possa essere mantenuto senza nessuna difficoltà, è un modo per dotarsi di un vocabolario, per averlo. Non per trovarlo online, perché noi abbiamo questa costante, come dire, questo equivoco perenne, che siccome le risorse sono online io posso benissimo, come dire, non dotarmene, perché tanto stanno là, se mi servono le trovo. Ma non è così facile affatto. Non è così facile affatto perché noi siamo esseri fatti di parole, come dice Amos Oz, che è un grandissimo romanziere israeliano. Domani credo che porterò un articolo che ha scritto recentemente. Noi constiamo in larga misura della nostra narrazione di noi stessi. Allora, meglio sappiamo narrarci e meglio siamo. Non c'è modo di venirne fuori. Un parco parole scarso implica una scarsa consapevolezza di sé, una scarsa capacità di interazione con gli altri, una scarsa capacità di comprensione dei propri moventi e delle proprie aspettative. Questo è il problema. Parlare in 160 battute, come Twitter, è una cosa che secondo me andrebbe punita col carcere, spesso e volentieri. No? Come ridurre il dibattito a slogan urlati e insulti, ma d'altronde sono pratiche che invece stiamo perseguendo con molta attenzione da decenni. Okay? Poi dice, com'è che la gente non capisce più niente? Beh, è abbastanza evidente. Se è vero, come dicevamo l'altra volta, che il cervello è un muscolo da questo punto di vista anche, una scarsa frequentazione delle parole implica una scarsa capacità di utilizzarle e anche una scarsa capacità di comprenderle. Implica essere una banda di torsi de broccolo, come si dice a Roma in modo molto colorito, ma abbastanza efficace. Quindi, se volete evitare questa cosa, e vi ripeto, qui di nuovo è in gioco anche l'aspetto lavorativo, non soltanto, non ve ne parlo principalmente, perché come vi ho detto, l'aspetto lavorativo ed io non siamo in ottimi rapporti, soprattutto per la retorica che ne è stata costruita, ma comunque è evidente che saper parlare, saper scrivere, saper presentare è molto importante da un punto di vista lavorativo, semplicemente nel momento del colloquio di lavoro. Fa miglior figura qualcuno che è in grado di dire le cose che ha in mente o qualcuno che, come al solito, non trova le parole? Che c'ha tutto qui, bello chiuso. Quante volte venite agli esami e mi guardate con la faccia di quello che veramente sa che cosa dovrebbe dire, ma non sa come? Questo è il punto. Sono due cose che sono strettamente connesse. Se tu sai qualcosa, devi saperla restituire. Devi poterla dire in tanti modi diversi, perché non è detto che quello che scegli sia il più efficace, sia quello che gli altri capiscono, perché ci sono squilibri, no? È un po' di teoria della comunicazione, avete un capitolo intero su Mongardini che non so se tratteremo direttamente, perché è un altro argomento che non è che adori, ma comunque. Ci sono delle cose interessanti però, per esempio il fatto che ci si capisce quando si possiede lo stesso codice. Questa cosa normalmente la diamo per scontata perché appunto ci riteniamo tutti quanti utenti della lingua, ma ci sono diversi modi di essere utenti della lingua, ci sono diversi livelli di capacità. Allora, se tu parli una lingua difficile, ti capiscono gli altri? Io vi ho detto che ogni tanto utilizzo dei termini difficili, ma lo faccio apposta. Nella gran parte del tempo spero di essere comprensibile. Vi ripeto, datemi un feedback in proposito, potrei sbagliarmi. Però il punto centrale è questo, è che tu devi adeguare il tuo codice, no? E poi il codice da solo non è tutta la storia. Questo è un altro dei casi classici di come funziona la nostra cultura. Noi riduciamo tutto tendenzialmente a uno. Siamo una cultura analitica, siamo una cultura autoptica, come dice Maffesoli. Ma le cose non sono quasi mai solo uno. Quindi la comunicazione non è semplicemente un codice, un emittente, un ricevente. Sentite che bel linguaggio macchinistico, no? Tutti quanti ridotti a altoparlanti che camminano. Ma non è soltanto questo, la comunicazione è ben altro. La comunicazione è anche comunicazione non verbale. Vi ricorda niente questo modo di definirla? So grosse soddisfazioni avere una platea attenta e capace di fare, no, questi salti. Che vi ho detto del terzo stato l'altra volta? A livello definitorio, qualcuno se lo ricorda? È una definizione residuale, ottimo. E comunicazione non verbale? Pure, appunto. Come vedete, nella grandissima parte dei casi la nostra cultura si esercita a stigmatizzare quello che non le piace, riducendolo a qualcosa di, appunto, residuale. Quindi la comunicazione è verbale, poi c'è la comunicazione non verbale, che però chi se ne frega. Gli stessi studiosi della comunicazione, però, vi dicono che per una comunicazione efficace, che è quella che ci interessa per molti versi, no? Perché convince, servono il 20% di parole e l'80% di comunicazione non verbale. Perché una parola detta con monotono è una cosa, una parola detta con ritmo, con inflessioni, con cambiamenti, con utilizzo dello strumento voce è un'altra. È tutto qui. È un po' come uno che dice stronzo e uno che dice a stronzo. Sono due cose diverse. Capite? Allora, fare una lezione a braccio è una cosa, fare una lezione leggendo le slide è un'altra. Fare un intervento a braccio è una cosa, fare un intervento leggendo un pezzo di carta è un'altra. Ricordatevelo quando andrete a fare le presentazioni. Imparare a memoria qualcosa e ripeterlo a pappagallo è nefasto. Perché a meno che non si sia bravissimi, quello che ascolta, il famoso ricevente, capisce perfettamente che tu te sei imparato a memoria la cosa. E se è in vena di tiri balordi, ti chiede qualcosa, tu ti inceppi e non riparti. Quindi quando andrete a presentare la tesi, che sarà probabilmente la prima occasione nella quale avrete modo di esporre le vostre capacità argomentative e di public speaking, tenetelo a mente, non si impara a memoria nulla. Non serve a niente, non è quello l'uso della memoria. La memoria può servire invece, per esempio, per tenere disponibili tante parole, dalle quali tu scegli l'aggettivo che fa il caso tuo, il verbo che fa il caso tuo, la costruzione che fa il caso tuo, tutte queste cose qui sono importanti. No? Ci sono grandissimi libri, come gli esercizi di stile, per esempio, di Queneau, se non vado errato, che sono la stessa storia raccontata in 100 modi diversi. Tanto per far vedere quanto cambiano i codici, quanto noi siamo abituati a dei codici che non riconosciamo più come tali, ma sono codici, sono, come dire, oramai luoghi comuni, prescrizioni quasi. No, pensate soltanto, non so se avete fatto caso a Facebook, le fotografie possono essere raccolte per il 95% in uno o due tipi. Gente con le teste vicine che fa smorfie assortite, possibilmente anche le corna, e gente che beve. Fine. Poi c'è un 5% di fotografie un po' diverse. Però, come dire, noi soccombiamo spesso e volentieri a degli stereotipi senza manco farci caso. Se invece conosciamo tanti stereotipi, riconosciamo lo stereotipo, e per carità va benissimo che ogni tanto lo utilizzi, ma sempre? E che due palle, se mi permettete questa chiosa. Quindi, come vi dicevo, le parole sono uno strumento fondamentale sia per la comprensione di sé, quella che Gardner chiama intelligenza intrasoggettiva, o per conoscere gli altri, intelligenza intersoggettiva. Tutta una serie di intelligenze che casualmente, pure lì, ci siamo persi per strada, perché da noi l'intelligenza è una. Non so se avete visto i test a cui abbiamo forse in parte sottoposto anche noi, ma comunque i test a cui vi sottoporranno strada facendo, che intelligenza privilegiano, manco a dirlo, l'intelligenza logico-matematica, perché quella sì che è intelligenza, le nostre no. Se qualcuno un bel giorno mi spiega perché, io sono sempre in attesa, però comunque vedremo che ne viene fuori. Come vedete, quindi, la storia della nostra cultura è una storia di esclusioni, più che altro. È una storia di stigmi, è una storia di rimozioni. Togliamo il terzo stato, togliamo i paesi in via di sviluppo, togliamo la comunicazione non verbale, togliamo le intelligenze non matematiche. Tutte queste cose restano lì da qualche parte se qualcuno vuole andarsela a raccattare, ma altrimenti, insomma, servono a poco. O perlomeno così ci dicono, salvo che poi ce lo dicono da una cultura che è fallimentare da molti punti di vista e quindi il sospetto che ci possa essere qualcos'altro magari viene in mente. Quindi, detto questo, vi invito caldamente a utilizzare i libri a disposizione, farci quello che volete, non è un nostro, salvo magari possibilmente bruciarli, che non è mai una cosa buona, e leggere, leggere, leggere. Qualsiasi cosa, leggete qualunque cosa, romanzi stupidi, romanzi intelligenti, saggi, magari cataloghi no, però insomma se volete leggere cataloghi nessuno vi trattiene. Queste cose qui sono pane quotidiano per chi dovrebbe appunto fare delle professioni che richiedono anche un minimo di intelligenza generale. Ok? Quindi leggere di fatto non è mai uno spreco di tempo. Leggere è qualcosa che rende la vita un tantino più degna di essere vissuta che non tante altre cose. Detto questo, mi era rimasto dalla volta scorsa un tema da riprendere e approfondire, se vi ricordate, che era il tema dello status. Ma prima ancora volevo, grazie, riprendere il discorso dello spazio sociale, perché lo spazio sociale è un argomento che sembra semplice, ma non lo è per niente. Allora, mi sono andato a ricercare un librino, che c'era ovviamente il segno, ma che mi sono perso, perché sennò era troppo facile, dove si parlava giusto appunto di questa cosa. Ecco qua. Allora, questo è un autore che chi volesse leggerlo è il benvenuto, si chiama Franco La Cecla. Ha scritto un libro che è magnifico, che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, che abbiamo adottato quando ancora si riusciva a fare sociologia dell'ambiente, e ha scritto quest'altro librino che si chiama Mente locale, che è molto carino. Come vedete sono anche testi abbastanza, come dire, no? Quantitativamente accessibili, poi siano anche intelligenti, è un pregio. E lui si occupa molto di spazio, effettivamente, da un punto di vista dell'abitare lo spazio, che in un certo senso ha molto a che vedere con quello che ci riguarda al momento. E a un certo punto ci fa un elenco di parole e di espressioni che di fatto chiamano in ballo lo spazio, no? E ci dice: certo, il senso comune prevede moltissimi casi di un parlare figurato. Fammi spazio, non c'è spazio per lo spazio sociale. Anzi, si può dire che le realtà sociali, per poter entrare nel discorso, necessitano di una formalizzazione, per cui diciamo alta società, sfere di interesse, mentalità ristretta, ampie applicazioni, circoli politici, livelli di classe e così via. E qualcuno ha notato: il nostro intelletto è idoneo ad avere a che fare in primo luogo con lo spazio e si muove con estrema facilità in questo contesto. Da qui viene che il linguaggio stesso diventa spazializzato, e poiché la realtà è rappresentata dal linguaggio, la realtà tende a essere spazializzata. Direte voi: ne so quanto prima, anzi non ci ho capito niente. Probabile. Però abbiamo una traccia su cui lavorare. Una traccia che riprende anche quanto vi avevo detto tempo addietro, il fatto che tendenzialmente siamo animali. E i grandi neurofisiologi e neuroscienziati che attualmente lavorano e stanno facendo una serie di scoperte molto interessanti legano a questo nostro essere animali una serie di osservazioni e di considerazioni abbastanza sensate che sarebbe opportuno tenere presenti. Per esempio, Antonio Damasio, del quale parleremo probabilmente per Incidence, ci dice una cosa. Dice: noi, il nostro cervello si è fatto nel modo in cui si è fatto perché doveva gestire un corpo nello spazio. Il problema dell'uomo quando compare, e parliamo quindi di svariatissimi anni fa, milioni, migliaia di anni, decine di migliaia, queste cose qui, cose lunghe, non aveva problemi filosofici, ma aveva il problema del reagire in modo ottimale a quello che accadeva intorno a lui. Quindi, di fatto, la base operativa, la base del nostro sistema operativo, se vogliamo continuare con questa simpatica metafora dell'uomo computer, è una base corporea, che capisce perfettamente lo spazio e le sue variazioni, le sue possibilità, i rischi che comporta, tutte queste cose. E noi siamo normalmente un'intelligenza che va per accrescimenti, che utilizza quello che già c'è e lo reinterpreta, lo rimette in gioco per farlo servire a qualcos'altro. Vi faccio un esempio: vi siete mai chiesti perché diavolo i motori oggi si misurano in cavalli vapore? Si fa riferimento ai cavalli, perché nel momento in cui è comparso il motore, l'unica cosa che faceva più o meno la stessa funzione era il cavallo. Quindi, per spiegare quello che faceva il nuovo, si usa il vecchio. E noi lo facciamo sempre. È difficile che andiamo a coniare qualche espressione così lirica o particolarmente inventiva per descrivere qualcosa di questo. Noi ci guardiamo una cosa e diciamo: che mi ricorda, fondamentalmente. Conosciamo qualcuno e ci chiediamo: chi mi ricorda? Con i tratti somatici, l'atteggiamento, il carattere, il modo di parlare. Ah, mi ricorda, e in qualche modo lo acchiappiamo. Okay. Quindi il nostro sapere è una concrezione di utilizzi che vengono rimessi a giorno, che vengono rinnovati, che vengono in qualche misura ricreati di volta in volta, ma si fonda su uno zoccolo duro, su qualcosa che già c'era da prima. Okay? Quindi il nostro modo di capire le cose più astratte, quelle che abbiamo cominciato a poter concepire quando il nostro cervello si è evoluto con un balzo del quale non sappiamo ancora perché, ma che abbiamo ben presente, e quindi ha generato la famosa neocorteccia, che è quel sviluppo di sinuoso e piuttosto viscido che vedete ogni volta che qualcuno fa un'autopsia in televisione, no? Quando c'è il medico, ecco, vedi il cervello, questo, e ti spappola sta cosa orribile lì davanti. Ecco, quella parte lì si chiama neocorteccia ed è ciò che ci distingue dal resto del mondo, secondo noi. E quella è la zona nella quale noi siamo in grado del pensiero astratto. Siamo capaci di pensare astrattamente a idee che non hanno un ritorno concreto. Libertà, democrazia, giustizia, solidarietà. Non ci sono nella prassi. Non le vedi, non le tocchi. Però le puoi pensare, e puoi pensare a chi pensa le cose che sta pensando. Noi siamo capaci di un caleidoscopio di astrazioni, no? Come le biblioteche di Borges, per chi frequenta un minimo di letteratura alta, che sono dei labirinti di fatto, dove parti da un libro, entri in un altro libro, e poi in un altro libro, e poi in un altro libro, e alla fine ti chiedi dove sono. Ecco, noi facciamo spesso e volentieri così, no? Io so che tu sai che lui sa, quelle battute. Però di fatto è così, noi ragioniamo, pensiamo su enti astratti, e siamo astrattamente consapevoli di altri possibili sviluppi di questi enti astratti. Ed è effettivamente un dedalo dove possiamo smarrirci facilmente. Come facciamo a maneggiare queste entità in modo semplice, in modo affidabile, in modo comprensibile? Le riduciamo a qualcosa di noto. E siccome la cosa più nota in assoluto è lo spazio, ecco che la gran parte della nostra lingua, per un verso o per l'altro, rinvia a immagini dello spazio. E questo è il punto. Tutta la serie di espressioni che abbiamo appena letto ha un connotato spaziale. Alta società, non ci pensi neanche. Però guarda un po', dopo che abbiamo parlato di stratificazione sociale, l'alta società quale sarà? Quella in cima. Semplicemente. L'arrampicatore sociale è quello che cerca di arrivare all'alta società, o dalle stelle alle stalle, è quello che dall'alta società fa un buco per terra, no? Tipo il coyote, e ci casca dentro. Ecco, quindi queste cose le capiamo benissimo e sappiamo pure perfettamente che non stiamo intendendo effettivamente l'uomo ragno che sale per il grattacielo. Quindi, come vedete, siamo perfettamente in grado di gestire questo registro. A meno che non ci sia qualcuno disadatto, a quel punto prende le espressioni letterali per quello che sono ed è un po' complicato interagirci. Se ripensate alla televisione, ci sono nei serial che girano ultimamente alcuni esempi di gente che ha questo difetto. Ma la gran parte di noi, no? Lo sa benissimo che non è quello il caso. Qualcuno muore, tu mandi un telegramma e gli scrivi "ti sono vicino". Che vorrà dire? Se ti ho mandato un telegramma vicino non te sto, perché sennò te stare seduto accanto, ma non è quello che intendevo. Vuol dire che partecipo del tuo dolore, che in qualche misura ti sto accanto, ricreo quel feeling che si ha quando ti sto vicino. Perché stare vicino, come abbiamo detto l'altra volta, non è semplicemente occupare lo spazio accanto, è mischiare i propri spazi, è mischiare le proprie secrezioni in brutto, le proprie emissioni, mettiamola così, ma insomma dovremmo essere un tantino più fisici, come si dice. Quindi, come vedete, lo spazio sociale è questo, ovvero sia è una metafora con la quale noi comprendiamo il fatto di vivere in un gruppo, in ultima analisi. Comprendiamo il fatto che quel vivere in quel gruppo, in quel momento storico, cioè essere qui oggi, ha una serie di dimensioni, una serie di richieste, una serie di esigenze, una serie di possibilità anche, evidentemente, che si configurano in modo spaziale. Lo stesso discorso di indicare la strada carraia del proprio futuro, indicare il percorso, come vedete, sono tutte tutti sinonimi spaziali. Nel momento in cui parliamo della vita, chi, spesso e volentieri che diciamo? Che la vita è un sentiero, è un cammino, è un percorso, è una navigazione, no? Come Ulisse. E sono tutte metafore spaziali, dalla prima all'ultima. Quindi lo spazio sociale è questo strumento attraverso il quale noi comprendiamo le relazioni che abbiamo con gli altri. Perché le relazioni che abbiamo con gli altri sono molto più complicate di quanto non sembra. V'ho detto tempo addietro che spesso e volentieri noi siamo titolari di un sapere che non sappiamo di avere. Come alcuni ministri che non sanno chi gli paga la casa. Ecco, noi invece abbiamo un sapere che ci sfugge. Succede, come vedete, capita, no? Capita che tu te trovi quei 6-7 milioni sul conto e non sai come ci sono finiti, ma poi ti poni un problema, no, sei contento, perché voglio dire, 7 milioni sul conto fanno una certa differenza, no? Però perché porsi il problema da dove vengono? Non è chic, no, li prendi e buonanotte. Allora noi abbiamo un sacco di cose che sappiamo fare e che facciamo in automatico, perché come abbiamo già detto nelle altre lezioni, vi ricordo un po' tanti temi che abbiamo già toccato, noi spesso e volentieri andiamo in automatico. Il fatto di essere sempre presenti a noi stessi è una grandissima balla, non è vero? Capita che ci siamo a sprazzi per un certo lasso di tempo consecutivo, per carità, meno male, perché altrimenti sarebbe un po' complicato anche spostarsi, ma ci sono una serie di crepe, una serie di interstizi nella nostra giornata dove noi stiamo da un'altra parte, pensiamo ad altro, pensiamo a cose che faremo, no? I famosi progetti, tant'è vero che John Lennon, che aveva dei difetti come persona, ma era abbastanza intelligente, cosa disse? Disse: la vita è quello che succede mentre tu fai progetti, perché è una dimensione che va presa in considerazione, no? La vita è adesso, in effetti, sono tutte frasi, perché da questa poi è dei baglioni che non voglio manco prendere in considerazione, però comunque sono cose sulle quali sarebbe opportuno ogni tanto ragionare e riflettere. Quindi le relazioni con gli altri, come vi dicevo, sono ben più complicate, perché si incentrano in larga misura anche sulle nostre reciproche posizioni nello spazio sociale. Perché noi non sapremo il concetto di status, non sapremo un sacco delle cose che ho detto finora, ma sappiamo perfettamente dove siamo, cosa ci compete, cosa ci dovrebbe aspettare, cosa ci si aspetterebbe da noi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, di fatto, una delle principali attività della nostra giornata e della nostra vita è decidere dove sono gli altri. E questo è il punto. Come vi dicevo l'altra volta, lo status, oggi soprattutto, è un concetto estremamente sfuggente, perché non c'è un certificato di status, non è che tu vai all'amministrazione pubblica e dici: per favore, mi dà la mia posizione sulla piramide sociale, così la posso sbattere in faccia agli altri e dire: vedi, sto qua. Non è così semplice. Anzi, direi che è estremamente meno semplice di prima, e questo è uno dei motivi dell'incertezza e del disagio di cui parlavamo nelle scorse lezioni. Perché a noi, tutto sommato, sapere chi sono gli altri piace. Sapere cosa aspettarsi da loro ci tranquillizza. Se tu stai con gente che sai chi è, stai molto più sereno. Se chiunque tu incontri fuori può essere un serial killer, la cosa è molto più, come dire, seccante, molto più destabilizzante, molto più ansiogena. Tant'è vero che le famose società tradizionali di cui abbiamo già parlato e di cui riparleremo, ovvero sia le società dove la nascita fa la differenza, come abbiamo visto, sono società nelle quali di norma si sa perfettamente chi si ha davanti. Perché? Perché tu porti le insegne del tuo rango. Una folla del 1400, del 1500 non è il casino informe a cui siamo abituati noi, ma è un insieme di persone che, avendo gli strumenti, si sa chi sono, o perlomeno se ne sa parecchio. Perché? Perché hanno le coccarde delle professioni e delle gilde, perché hanno delle ulteriori insegne che ti dicono qual è la loro anzianità all'interno delle gilde, perché hanno dei segni ben distintivi che ti dicono da dove vengono. Quindi la cura della società tradizionale sta proprio nel fare in modo che tu non debba incontrare il perfetto sconosciuto. Cosa che noi invece, come dire, identifichiamo quasi automaticamente con l'uomo nero, no? Il perfetto sconosciuto è quello che è un grande punto interrogativo, è quello che potrebbe essere una minaccia, perché noi ragioniamo ancora oggi in termini di minaccia, che ci piaccia o no. Ok? Quindi quelle società fanno sì che se tu incontri un signore vestito in un certo modo, con un semplice sguardo tu sai dov'è lui e dov'è rispetto a te. E sai perfettamente come ti devi rivolgere a lui, come lui deve rivolgersi a te, che tipo di scambio potreste avere o non avere, perché potrebbe anche darsi che tu con quella persona non parli, no? Pensate alle caste indiane, che da questo punto di vista sono quanto di più vicino a questo sistema sopravvive oggi. E le caste hanno delle prescrizioni molto rigide su chi puoi frequentare e chi no. Ce n'è una, come saprete, immagino forse chi ha... So quanti di voi avranno letto Salgari o Salgari? Quasi nessuno, immagino. Che peccato. Ad ogni modo, gli intoccabili sono una casta con la quale non si può avere a che fare. Per definizione. Ok? Quindi, voi dite, ho capito, ma questo coarta la mia libertà. Oh, di sta libertà parliamone, no? Perché è la stessa libertà del 95% delle fotografie uguali, vi ricordo. Quindi tendenzialmente noi sta libertà ne parliamo tanto, ma nella prassi la applichiamo un gran poco. Per cui che qualcuno ce lo dica in modo chiaro o ce lo inculchi nel cervello a martellate senza che ce ne accorgiamo, tutto sommato forse preferisco quello che me lo dice, se devo essere onesto, no? Quindi che succede? Succede che in quelle società, tutto sommato, il tono, il livello dell'ansietà, il livello della preoccupazione per quanto riguarda l'incontro casuale per strada è molto più basso che da noi. E il fatto che a noi questa cosa in qualche misura sia rimasta, dove lo troviamo per esempio? Lo troviamo nel fatto che certe professioni continuano ad essere riconoscibili. Guarda caso, quelle legate alla sicurezza, quelle legate alla salute. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia, esercito, vanno in giro in uniforme. In modo che tu nella folla lo becchi. Prima anche i medici, adesso un po' meno, tant'è vero che la domanda quando c'è qualcuno che si sente male, la prima è: c'è un medico qui? Non sarebbe successo nelle società tradizionali, perché il medico l'avresti visto subito. Come non sarebbe successo la gran parte degli altri problemi che possiamo incontrare. Chissà come fare a risolvere questo problema che ci troviamo davanti. E se tu sapessi che c'è un mastro carpentiere saresti un passo avanti, ma non lo sai. Perché il mastro carpentiere va in giro vestito come me. Tutto molto libero, molto equanime, molto democratico. Per certi versi infinitamente stupido. La società dell'informazione, le informazioni non le diamo. Mettiamo da un'altra parte, su internet, che stanno bene lì. Quindi tu vedi uno, gli fai una fotografia, attivi il riconoscimento facciale, lo googli e scopri chi è. Abbiamo fatto grossi passi avanti. Prima lo diceva direttamente lui, per certi versi, era un bel risparmio di tempo ed energia, no? Però invece noi non solo ci siamo privati degli strumenti, ma adesso ci stiamo facendo un mazzo così per recuperare quello che facevano gli stessi strumenti, e lo chiamiamo progresso. È una cosa molto divertente quando cominciate a pensarci un attimo. Ad ogni modo, quindi, vedete che le società tradizionali avevano una preoccupazione abbastanza marcata, anche loro, per la sicurezza. La sicurezza è un tema trasversale, è un tema che stiamo toccando e che ci tocca sin dall'inizio, perché uno dei nostri istinti principali è l'istinto alla sopravvivenza. E per sopravvivere abbiamo bisogno di gestire, di avere un minimo controllo su ciò che ci circonda, perché altrimenti la cosa è complicata. Noi non siamo animali indipendenti. Questa cosa, per esempio, una volta che la consideri appunto da un punto di vista neurofisiologico, la dice lunga su quanto è stupido l'individualismo come religione, perché noi di fatto veniamo da un paio di secoli di religione individualista nella quale ognuno di noi è autonomo. Noi non siamo autonomi per niente, siamo gli animali meno forniti di strumenti di autonomia che esistano. Non abbiamo mezzi d'attacco, non abbiamo mezzi di difesa, non abbiamo niente di nostro, siamo in qualche misura informi. Alcuni dicono che discendiamo da una spugna del Giurassico. Stadio intermedio di sviluppo della spugna del Giurassico, manco la spugna fatta, che già una spugna non è che sia stantenata, ma anche uno stadio intermedio, quindi siamo in qualche modo a un livello quasi di incompletezza. E viviamo e sopravviviamo grazie al fatto che ci sappiamo coordinare con gli altri, manco a dirlo, lo sappiamo fare meglio di tutti gli altri, o dovremmo saperlo fare meglio di tutti gli altri animali. Poi su questo c'è da discutere, ma non è casuale. Non è casuale perché da qualche parte dentro di noi sappiamo perfettamente che da soli non andremmo da nessuna parte, a meno di non essere tutti Rambo, eppure Rambo, come sapete, qualche problema ce l'ha avuto. Per cui, no? E poi comunque noi parliamo della massa, non parliamo di Rambo. Allora, questo nostro non essere autonomi lo troveremo ribadito nel libro di Morin, il famoso Sette Saperi, no? È una delle cose che lui vorrebbe insegnare all'uomo, sarebbe opportuno che lo capissimo bene, che è importante cooperare, perché senza cooperazione non andiamo da nessuna parte. Tutti i grandi fautori di questa battaglia perenne, no? A partire da Hobbes, poi passando per il neoclassicismo dell'economia, la teoria della concorrenza, Darwin, guardate quanta gente ci ha detto la stessa cosa, no? Ecco, tutti questi della lotta per la lotta e della lotta per la sopravvivenza. Ma se noi avessimo adottato la lotta della sopravvivenza all'inizio, secondo voi saremmo qui? Secondo voi le tribù, se si fossero scannate bellamente stile Highlander, poi avremmo prodotto qualcosa, salvo 5-6 campioni solitari che si siano ammazzate nei denti ogni volta che si trovano? Questo sarebbe? Sembra stupido, no? Eppure sono 200 anni che noi ragioniamo in questi termini. 200 anni nei quali abbiamo proclamato di non aver bisogno di niente e di nessuno, di essere autonomi, soggetti, fatti e rifiniti. Un capolavoro. Quindi ragioniamone di questa cosa. Per poter avere una buona soglia di interazione con gli altri dobbiamo sapere qualcosa degli altri. E noi di fatto sappiamo moltissimo degli altri, che ci piaccia o no, che ce se ne renda conto o meno, noi sappiamo quasi tutto quello che ci serve. Tant'è vero che l'espressione perfetto sconosciuto è un'espressione forzata. Nessuno e niente di noi è un perfetto sconosciuto. Perché noi nel momento in cui guardiamo qualcuno, con meccanismi cerebrali che non abbiamo spesso e volentieri a disposizione diretta e consapevole, lo radiografiamo. E sappiamo cose dal suo abbigliamento, sappiamo cose dai suoi tratti somatici, sappiamo cose dagli accessori che porta in giro, sappiamo cose dal modo in cui sta. E se parla sappiamo molte cose di più, c'ha un accento, che scelta di verbi, che scelta di tempi, che scelta di parole, tante cose che ci permettono, miscelandole in un batter d'occhio, di sapere l'altro più o meno dov'è. Direte voi, perché devo saperlo? Perché il mio comportarmi nei suoi confronti è fondato sulla sua posizione sociale. E vi faccio un esempio dell'altro ieri. Giro con la macchina in piazza Galeotto Marzio, una vostra collega era seduta sul muretto e mi fa così, poi capisce chi sono e rimane così. Perché? Per un problema di status. Perché al professore non ti rivolgi facendo così. Semplice. Ti senti d'aver sbagliato. Quindi sai perfettamente la grammatica, sai l'errore, ti domandi la pena. Che farà mo? Me spacca in due? Me boccia quando me trova? Tutta questa serie di cose. Però, come vedete, il modello dell'interazione sociale è quello. Tu, quando ti rivolgi a qualcuno, che tu lo sappia o meno, stai applicando dei codici. Gli dai del tu, gli dai del lei, gli dai del voi, gli dai tutto insieme come fate ultimamente? Una catastrofe? Senti, professore, le volevo dire che voi siete molto bravi. Da una parte sei contento, dall'altra gli spareresti, perché ho capito, santi Dio, ma insomma, no, almeno una, due, tre, mi sembra un po' troppo. Quindi, però, di fatto, il problema è questo. Perché? Perché a un certo punto, il 68, che per molti versi non è stata una cattiva idea, ma è un periodo sul quale dovremmo riflettere, ha deciso che tutta questa serie di consuetudini erano una massa di cazzate. E quindi l'ha tolta di torno. E questo è diventato quasi fantascientifico in certe società. Per esempio, se voi andate a prendere le società scandinave, non so se leggete narrativa scandinava, ci sono degli ottimi autori in una collana che si chiama... Dio, quanto me odio quando mi scordo le cose. Vabbè, mi verrà in mente, ma ad ogni modo, libri molto strani. C'è un autore di gialli che si chiama John Nesbo, adesso, che va per la maggiore. Sono bei libri, devo dire, tutto sommato. E che succede? Che vi dice il... traduttore, per esempio, di Mankell, che non è quello che dicevo io, ma comunque. Ah, la collana si chiama Iperborea, vedete che la memoria fa un po' come gli pare. Allora, c'è questo Heining Mankell che scrive di investigatori svedesi, quell'altro sono norvegesi, comunque insomma c'è un momento di grossa attenzione per la narrativa scandinava, e voi leggete un libro di Mankell e quello innota il traduttore, vi dice, non è che so io che non so capace, è che in Svezia tutti si danno del tu. Quindi tu vai a parlare con un signore di 80 anni e gli dici, ciao, come stai? Cosa che a noi, tutto sommato, non viene bene. C'è un mio amico che si è laureato con me 10 anni fa, che mi continua a dare del lei e non riesco a evitarlo. Cominciamo col tu e poi automaticamente, senza farci caso, lui ricade nel lei. Perché sono dei modelli che in qualche misura diventano, no, pregnanti, diventano un'abitudine. Quindi in Scandinavia tutti si danno del tu, perché oggettivamente se vogliamo ragionare in termini di pari dignità non si vede perché qualcuno dovrebbe aver bisogno del lei. Ma è una stupidaggine, perché lei tutto sommato ha un suo senso. Tant'è vero che in Francia invece ci sono due registri interi. Dare del tu e dare del voi cambia radicalmente il tipo di rapporto che tu instauri, no? Ma allo stesso tempo in Scandinavia, che siccome sono, come dire, da questo punto di vista tocca lasciarli perdere, perché quando cominciano vanno avanti, stanno abolendo anche il egli ed ella, perché dice che è un costringere l'altro in una gabbia di significati. Per carità, a livello teorico potrebbe anche avere un senso, di fatto tu stai lasciando qualcuno completamente a se stesso, che dovrà decidere se è un lui o una lei, o se lo è a spot, o quando lo è. È faticoso, ragazzi, questo è un problema sul quale adesso cominceremo a riflettere, perché è la bandiera della nostra cultura, ma è una bandiera che abbiamo sventolato male, tanto per cambiare, dove abbiamo un tantino esagerato. E queste nuove combinazioni e queste nuove scelte che stanno facendo in Scandinavia, dove adesso ci sono interi asili, dove nessuno mette in luce le differenze sessuali, che diventano differenze di genere all'interno del contesto sociale, è un altro passo su questa strada, senza che nessuno si interroghi se è un passo sensato o meno, perché noi una volta abbiamo imboccato una strada di norma, andiamo. Dopodiché, a un certo punto, vi il coyote un'altra volta, lo strapiombo, e dice, oh cazzo, forse è meglio mi fermavo prima. Vabbè, comunque, quindi capite che non è che lo facciamo per fare un favore agli altri, attribuire loro uno status. Lo facciamo perché altrimenti non sapremmo cosa fare. Non ci sarebbe verso di interagire con l'altro, perché non saprei assolutamente cosa aspettarmi, perché l'altro, in ultima analisi, è comunque l'altro con la A maiuscola. Capite? Se io non lo riduco a qualcosa di noto, come dicevamo prima, se non uso il cavallo per descrivere il motore, io il motore lo guardo e non so che fare, non so che farci, non lo capisco. Non pensate a voi che siete nati col motore e col computer, pensate a quelli che quando c'erano non c'era. Pensate a quelli che hanno guardato il primo film dei Fratelli Lumière, che quando hanno visto il treno sono scappati perché erano convinti che gli andasse a sbattere contro. Questo è. Questo siamo. Poi dopodiché a noi ce l'hanno detto, ce l'hanno trasmesso, non vi ricordate quando, ma vanno addestrato a capire il cinema, vanno addestrato a capire il computer, vanno addestrato a capire un sacco di cose, ma non sono per niente ovvie tutte queste cose. Qualcuno ve le ha trasmesse, qualcuno vi ha permesso di usarli come se fosse ovvio. Ma di ovvio non c'è mai nulla. Capite? E nei rapporti personali questo spesso e volentieri salta all'occhio. Tant'è vero che siamo sempre meno capaci di interagire col prossimo, sia a livello amicale che a livello sentimentale. Una catastrofe in fila all'altra. Quindi è utile avere un attimo di competenza da questo punto di vista, è utile sapere un po' come funzionano questi rapporti e cosa è importante che ci sia perché questi rapporti vadano in porto, ed è utile avere consapevolezza dei diversi registri con i quali ci rivolgiamo all'altro a seconda delle nostre rispettive posizioni. Se siamo più o meno sullo stesso livello, ci viene abbastanza spontaneo dare del tu, per esempio. Ci viene abbastanza spontaneo non essere formali, vestire in un certo modo e via discorrendo, ma sapete perfettamente che per certe occasioni e in certi contesti il vestito è importante. Non parlo soltanto del, come si chiama, colloquio di lavoro fatidico, ma parlo del matrimonio, parlo del funerale, parlo della prima comunione, parlo della festa, parlo della serata, del pomeriggio. Noi ci sentiamo tanto forti in questo, ma facciamo ridere. Come vi ricordavo l'altra volta, a Versailles c'erano 6-7 tipi d'abito diversi a seconda del momento del giorno in cui ci si incontrava e a seconda di chi si andava ad incontrare, ovviamente. Perché per il re ti vesti in un modo, per un pari grado ti vesti in un altro, per uno molto superiore più o meno, e dosi tutte queste informazioni con sapienza. Quindi è un linguaggio che tu conosci perfettamente. Sei un esperto di quel linguaggio. Noi oggi abbiamo deciso che ci si veste sempre di nero, tanto perché siamo abbastanza brutali nelle nostre cose, senza ricordare che il nero è il colore del lutto, quindi tutto sommato, voglio dire, se vogliamo andare a sposare le simboliche, non è che sia una scelta particolarmente sensata. Discuteremo le tesi e la mattina alle 9 avremo una sfilza di belle ragazze vestite di nero, che te fa venire anche un senso proprio di tristezza, perché il nero oggettivamente non è sto colore, no? Che dici santi Dio. Ecco, il nero si mette in certi, si dovrebbe mettere, il condizionale è d'obbligo, in certi contesti, e sicuramente non quando c'è il sole. Il sole è per i colori, per l'allegria. Ci sono delle strette connessioni tra i colori, gli umori, le situazioni, eccetera, eccetera. Il nero in qualche modo è un crollo di comunicazione, per certi versi. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di dettagli. Allora, come faccio io ad attribuire lo status all'altro? E soprattutto cos'è sto status? Perché abbiamo detto, ok, la posizione sociale, ma non è abbastanza. Lo status, di fatto, è un indice sintetico. Paroloni. Vuol dire un giudizio nel quale convergono diversi ordini di considerazione. Come vi dicevo, nel momento in cui io determino l'altro, lo determino ragionando su diversi registri: disponibilità economica, buon gusto nel vestire, accessoristica, luogo nel quale l'incontro, tutta una serie di cose che possiamo, per comodità, ridurre a tre grandi dimensioni. Una è la dimensione dell'appartenenza, l'altra è la dimensione dell'economia, e l'ultima è la dimensione della cultura. Nel giudizio di status convergono osservazioni e stime che noi operiamo su tutti e tre questi registri, senza saperlo. Quindi, come vedete, siamo molto più bravi del previsto. Già qui siamo in grado di fare cose che un computer avrebbe difficoltà a fare molto velocemente, ma noi abbiamo, e questo lo comincio a dire, lo ripeterò alla nausea, una forma di adorazione della macchina che è uno dei primi fattori per i quali ci sentiamo tutti stupidi. Quello che dicevo l'altra volta dell'autostima per la quale copiate dal primo che passa. Ecco, noi abbiamo delegato alle macchine, c'è internet e chi se ne frega, ce lo vogliamo scrivere anche, perché la catastrofe mondiale, se dovesse avvenire, come vedete in tutti i serial che ne trattano, Walking Dead sta per ricominciare la quarta stagione, su Walking Dead non funziona internet. Non c'è, si è rotto. Quindi che facciamo? Ci sediamo e piangiamo nel buio? Oppure magari facciamo quello per cui siamo nati e che sapremmo pure fare? No? Per carità, è comodo che ci sia internet, nessuno dice che non è comodo. Ma pure lì, come vedete, stiamo applicando una logica esclusiva. Allora, se c'è internet io posso anche rincoglionirmi. Ma perché? Guardate il tenore della comunicazione tecnologica degli ultimi anni. Gli smartphone, le smart cities, gli smart objects, oggetti e città intelligenti in mano a una banda di imbecilli? Sì, questo è il divertente della questione. Poi dice che quando uno immagina il futuro, vede le macchine che te piano a calci, e fanno pure bene, se devo essere onesto. È un po' che io faccio il tifo per Mr. Smith in Matrix, perché c'ha ragione. Siamo un dramma per il mondo. 7,5 miliardi di idioti. È fantastico. Non c'è una cosa del genere nella storia di nulla, di nessuno. Se siamo gli unici, ne stiamo facendo decisamente un bel risultato. Ma se ce ne sono stati altri, mi chiedo cosa abbiano combinato. Sarebbe carino che ci facessero sapere, perché insomma noi stiamo andando abbastanza rapidamente a farci friggere. Ad ogni modo, dicevamo quindi, è bene che ci sia internet perché è molto utile, come vi dicevo, vi permette di fare cose in tempo reale, di trovare cose che non era così semplice trovare prima, ma la fiamma della ricerca e il motivo della ricerca siete sempre voi. o perlomeno dovreste essere voi, no? Non è lui che vi guida, siete voi che in qualche modo fate surf. E quella è una bella immagine, perché fare surf cosa ci dice? Ci dice che non puoi importi. Il surf è come la vela, è legato all'onda, non può far finta che non ci sia l'onda, no? Come la vela non può far finta che non ci sia il vento. Finché andavamo a vela eravamo molto più intelligenti. Poi abbiamo scoperto il motore e le navi hanno cominciato a andare dritte. C'è vento, non c'è vento, è uguale. Siamo inaffondabili, non so se vi ricordate il Titanic, no? La metafora, ecco. Allora, no? Fra 3-4 giorni sarà l'anniversario del Vaillant, un'altra metafora. Ce ne abbiamo quante ne vogliamo, però facciamo finta di niente, perché in questo siamo bravissimi, come dicevamo. Cecità selettiva a tutta birra e continuiamo a far finta di nulla. Ad ogni modo, dicevamo quindi che la nostra abilità nello stabilire lo status altrui è un'abilità innata, anche se poi ragioneremo di questo aggettivo, è un'abilità automatica. Di fatto quasi nessuno di voi si mette a valutare consapevolmente quello che ha davanti. Lo sa chi è, sa pure che deve fare, o perlomeno pensa. Poi ogni tanto si sbaglia, con la vostra collega dell'altro giorno, che le informazioni arrivano con un piccolo scarto, e il gesto automatico, già, oddio santo, è adesso, no? La gaffe, tanto per dirlo. Quindi questo è il punto centrale. Io ho bisogno di sapere chi è l'altro, perché sapere chi è l'altro mi tranquillizza. Mi permette di agire secondo canoni conosciuti, di utilizzare formule note, di non starci a perdere troppo tempo sopra, di non starmi ad arrovellare più di tanto. Perché noi facciamo un gran parlare di tutta questa cosa, della libera imprenditoria e via discorrendo, ma siamo conservativi tutto sommato. Se riusciamo a spendere meno energia siamo contenti. Tant'è vero che la tecnologia non fa altro che impedirci di spendere energia. Sapete quando è cominciata sul serio l'obesità? Quando hanno inventato il telecomando. Incredibile, ma vero. Perché anche semplicemente quel piccolo sforzo che dovevi fare per andare a schiacciare il pulsantino era un movimento. Adesso stai 12 ore sul divano e prendi la forma del divano. Come più o meno, non so se vi ricordate Wall-E, se qualcuno l'ha visto. Ecco, ci sarebbe da spararsi, no? In una cultura nella quale ti immagini così rincoglionito fra qualche tempo. Scusi, di che? Ah no, che non ha visto Wall-E, pensavo. L'ha visto Wall-E? L'ha visto Wall-E? Il film? Oh, ok, allora la perdono in questo caso. Allora, dicevamo, una cultura che si raffigura così fra qualche tempo dovrebbe vergognarsi. No? Noi no, siamo contenti. Siamo quelli come il nostro ministro, il ministro dell'interno, che gli dicono, sei una capra, e lui sì, mi vergogno. Dobbiamo vergognare. Oh, parliamo a te, no a un altro. Tu dovresti vergognarti. No, invece no. Vergogniamoci tutti, divertente, ma lascia un po' il tempo che trova. Invece dovremmo vergognarci oggettivamente, perché effettivamente stiamo mettendo in piedi qualcosa che da soli ci diciamo che può portare soltanto a quelle amebe sdraiate su una cosa che guardano soltanto un monitor. Non è sto salto dell'immaginazione, potrebbe benissimo darsi. Quella è la cosa peggiore, cioè non è che ha fatto st'ipotesi, no, figurati, no, potrebbe benissimo essere. Perché appunto noi cosa facciamo? Continuiamo a lavorarci sopra. Allora, il telecomando non bastava, mo ci abbiamo i telecomandi per i cancelli, i telecomandi per le porte, i telecomandi per le serrande. Abbiamo la domotica, ovvero sia la casa nella quale tu entri e la casa dice ciao, sei stanco, ti preparo un bagno, ma vaffanculo, no, ti viene dal cuore. Ma santo Dio, ma che sono completamente idiota o cosa? Anche perché dice, vabbè sì, mi risparmio un sacco di tempo per farci che... Qual è st'attività suprema e sublime alla quale posso dedicarmi una volta che la casa mi ha preparato il pranzo, mi ha detto che è scaduto nel frigo, mi ha preparato l'appuntamento con la donna che ritiene meglio per me? Voglio dire, no, tutto questo è plausibile. Che faccio? Guarda la televisione. Ma scusa, vai fuori e zappa la terra, che è molto meglio. O no? Come vedete, abbiamo perso un attimo la cosa, la prospettiva. Capisco che le macchine dovevano servirci, no? Per stare meglio, vi ricordo questo. Questo lo diceva Grillo prima di avere questa specie di colpo encefalico che l'ha trasformato in uno che dice cose strane. Ma prima diceva delle cose sensate, no? Diceva, allora tu, quando hai fatto la macchina, l'idea qual era? Che tu potessi lavorare meno e avere più tempo per fare cose, no? Ma la macchina la potevi anche usare per lavorare il doppio. Quando abbiamo dovuto scegliere, abbiamo scelto il momento in cui lavoravamo meno e facevamo cose o quello in cui producevamo il doppio? La domanda, la risposta la sapete. E poi abbiamo prodotto il triplo, il quadruplo, eccetera, sempre senza tempo. No? Siamo una banda di imbecilli, ripeto. Poi soprattutto produrre tutte queste cose per darle a chi? Per spendere un sacco di soldi per convincere qualcuno che è opportuno che le compri, perché a lui non gli servirebbero. Nella gran parte dei casi quello che produciamo è del tutto inutile. No? Perdiamo un sacco di tempo a studiare le campagne di comunicazione, le campagne di PR, le pubblicità, tutta una serie di cose per convincere lei a comprare una cosa inutile al posto di un'altra cosa inutile. Come vedete, in un ragionamento un minimo ragionevole, non razionale perché ci siamo arrivati per colpa della ragione, qui, ma se volessimo essere ragionevoli non potremmo che dire ma di che? Di che parliamo, no? Come dice Mastandrea, ma davvero davvero? Davvero davvero, proprio così. No? Questa è la nostra attività precipua. Risparmiare tempo per avere molto tempo per non sapere cosa diavolo farci. Fantastico. E nel frattempo diventare pure obesi. Che vuoi dire? Metterla lì, no? Come quella del ristorante, dici com'è? È caro, ma se mangia male. Più o meno, siamo nelle stesse condizioni. Allora, santi Dio. Dicevamo quindi, tutte queste cose a noi servono per poter interagire con gli altri secondo queste tre dimensioni centrali: provenienza, economia, cultura. Come va accennato Darius l'altro giorno, le componenti dello status poi si dividono ulteriormente in due categorie, perché come avrete scoperto noi ci divertiamo moltissimo a dividere le cose. È la nostra attività principale. Salvo constatare spesso e volentieri che la realtà nelle caselle che abbiamo fatto noi non c'entra. Non so se vi ricordate Wally, tanto per, che raccoglie e colleziona posate di plastica. C'ha la sua scatoletta con le forchette e la sua scatoletta con i cucchiai. Poi un bel giorno trova uno di questi nuovi cucchiai d'escursione che è fatta a forma di cucchiaio ma c'ha i denti. E quindi sta con questo cucchiaio in mano davanti alle due scatolette e non sa dove metterlo. Ma come vedete non è un problema né del cucchiaio né di Wally, è un problema del modo in cui facciamo il sapere che abbiamo davanti. Perché una volta io ho creato le categorie, poi ci devo infilare la roba dentro. E se la roba non c'entra, che faccio? Wally saggiamente poggia la posata davanti, tra le due scatole, perché che deve fare? È l'unica cosa sensata, no? Una volta che ho fatto la scatola delle forchette e la scatola dei cucchiai, una cosa che è mezzo cucchiaio e mezzo forchetta mi sconfigge. Ci facciamo sconfiggere con poco, no? Ad ogni modo, è anche utile, purché si tenga presente che ha queste distorsioni, questo modo di fare la conoscenza, noi abbiamo fatto queste due categorie per le quali ci sono gli status ascritti e gli status acquisiti. L'italiano ci soccorre nell'interpretazione delle categorie stesse. Ascritto vuol dire attribuito in modo involontario, cioè senza la nostra partecipazione. Qual è uno status ascritto? Dipende dalla cultura nella quale ci stiamo muovendo. In certe culture la professione è uno status ascritto. E non parlo semplicemente dell'India, delle caste, ma parlo della nostra cultura 60 anni fa, 70 anni fa. Più o meno, tu facevi il mestiere di tuo padre. Vi ricordo, peraltro, che dati di Alma Laurea alla mano, ad oggi il 37% dei giovani fa il mestiere del padre. Quindi non è che, no, ripeto, le cose cambiano, ma con molta più tranquillità. Lo status ascritto quindi è uno status che ti deriva dall'esser nato dove sei nato. La famiglia fa la differenza. Il modo e la forma nella quale sei nato fanno la differenza. Nella gran parte delle società tradizionali, vi ricordo, questo fa la tua strada in larga misura. Cioè l'essere nato dove sei nato è un atto fondante. Noi questa cosa l'abbiamo persa di vista, per noi la nascita è diventata una cosa come un'altra. Ma nelle società tradizionali il miracolo della nascita ha un peso notevolissimo. E il momento della nascita ha un peso notevolissimo. L'astrologia, tutti ridono, ma tutti guardano l'oroscopo sul quotidiano, sbadatamente. Poi non ci credo, ma metti che, no? Se può mai dire, saggi. Quindi, come vedete, nella prassi siamo molto più et di quanto non siamo nel pensiero e nell'affermazione. Nella prassi non ci crediamo, ma lo facciamo, perché non si può mai dire, metti che è una parola buona, anche no, una giornata di merda, se quello mi dice che migliora, un po' mi tiro su, capita. Allora però nelle società tradizionali è un po' più serio di così, anche la scienza che lo studia è un po' più seria di così. Voglio dire, noi oggi sbeffeggiamo un'attività, ma andiamo in processione a vedere i monumenti che sono nati da quell'attività ammirati. Siamo forti. Allora noi andiamo a vedere le piramidi, che sono strumenti di osservazione delle stelle. Però ridiamo dell'astrologia, pensando che probabilmente che gli egizi fossero tutti Copernico, ma non era così per niente, erano sacerdoti quelli che costruivano le piramidi, come quelli che hanno fatto Stonehenge, come quelli che hanno fatto gli Ziggurat in America Centrale. La grandissima parte dei nostri monumenti preistorici e quelli che ci lasciano a bocca aperta sono modi di valutare la posizione delle stelle, non perché gli piacesse sapere dove erano le stelle, quelle sono cose che facciamo noi. Loro lo facevano perché le stelle erano importanti e sapere dove erano in certi momenti era fondamentale. Vi faccio presente che una ricerca recente dimostra che la gran parte dei leader mondiali ha il suo astrologo di fiducia. Quindi pure qui abbiamo fatto sti grossi cambiamenti, parliamone, non molto. Quindi capite che il gesto della nascita è il gesto che traccia, contraddistingue e determina la tua esistenza futura. Perché è il gesto nel quale tu dal nulla compari. Prima non c'eri, adesso sì. Ed è qualcosa che le culture tradizionali, che sono molto più sagge di noi, conservano e osservano con meraviglia, perché è giusto che sia così. Perché parliamo della dignità, ma la dignità sta nelle piccole cose, no? Quindi per loro questo gesto è un gesto fondante. E voi mi direte, che palle però, che se io sono nato figlio di un bottaio, mo mi tocca fare il bottaio per tutta la vita. Sì, può non essere divertente. Può non essere divertente, ma vi ripeto, a livello di discorso sicuramente non lo è. A livello di prassi, molti di noi trovano che non faccia una piega, perché vanno a fare la professione dei genitori, scelgono la religione dei genitori, restano a vivere con i genitori, nel quartiere dei genitori. E sono tutte cose che vengono dalla provenienza. Sono tutte cose che ci vengono dal dove siamo nati. Capite? E sono tutte cose che fondano il nostro essere in un certo modo. Tutti parlano di radici. Le radici, che vi piaccia o meno, sono cose che tengono fermi. Vi permettono di crescere, ma vi bloccano. Tant'è vero che Maffesoli, che è il famoso francese del quale parliamo spesso e volentieri, butta lì un ossimoro estremamente interessante e parla di radicamento dinamico. Ovvero sia del fatto che avere delle solide radici ti permette di andare. Perché in qualche misura quelle radici sono qualcosa che ti dà stabilità e ti permette di incontrare il diverso. Perché anche qui non ne parliamo in senso letterale, non siamo degli ent, non è che ci nascono dei filamenti dai piedi e ci incardiniamo, ma come vedete di nuovo lo spazio ci viene incontro e ci dà un'idea, ci comunica una configurazione, un'immagine. Le radici sono quelle che ti permettono di prosperare, che ti ancorano. Quindi, come vedete, è un problema di stabilità. Questa è la chiave di comprensione della nostra essenza profonda. Noi siamo instabili. Vi ricordo Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. E quella è la nostra condizione. Come dice Bulgakov nel famoso Maestro e Margherita che vi ho menzionato tempo addietro, l'uomo è mortale all'improvviso, che è la definizione più bella che io possa trovare. Che vuol dire che sa di essere mortale ma non sa quando. E quando succede lo coglie impreparato, in larga misura. E quindi è strano che l'uomo cerchi di ancorarsi, essendo così impalpabile come una foglia d'autunno al vento? No, penso che sia la cosa più normale del mondo, sia quello che tutti andiamo cercando. E quindi questo ancorarsi come lo faccio? In certi modi, in certe culture, con certe forme, attraverso certe relazioni, attraverso certe informazioni. Questo è il punto. Il mio ancorarmi è fatto di tante cose e una cultura che funziona mi aiuta nell'ancorarmi, mi aiuta nell'essere in qualche misura protetto dagli sbalzi della sorte, dalla morte all'improvviso, dai cambiamenti di prospettive lavorative, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, tutti questi tratti nella nostra cultura, guarda caso, sono stati rimossi. La flessibilità. Che bella parola. La flessibilità è un po' quella delle foglie d'autunno al vento. Ecco perché la nostra cultura è una cultura incerta e insicura, perché ha attentamente segato le radici che permettevano alla gente di vivere benino, di avere un suo posto, tanto per riprendere il discorso dello spazio, no? Che potrebbe essere, come dicevamo la volta scorsa, anche nei gradini inferiori della stratificazione, perché non c'è niente di male nello stare bene nei gradini inferiori della stratificazione. Vi ricordo che le culture, tanto per, no, queste culture che abbiamo per fortuna superato, le culture tradizionali salutano maestro chiunque sia bravo a fare quello che fa. Non a seconda di quello che fa, ma per come lo fa. Quindi c'è il maestro carpentiere, c'è il maestro pittore, c'è il maestro di musica, c'è il maestro professore, non c'è il maestro manager, perché quelle culture manager non ce l'avevano, guarda un po' i casi della vita, però probabilmente ci sarebbe anche un maestro manager, anche se, vabbè, comunque, lasciamo perdere, perché appunto non è il problema di cosa fai, ma di come lo fai, che ti qualifica. E tu puoi trarre gioia dal fare cose piccole. Capita, non devi essere per forza un manager, non devi essere per forza un broker, non devi essere una di tutte queste altre stupidaggini colossali che abbiamo messo in fila noi, puoi anche fare l'artigiano, guarda, e puoi essere contento di farlo, senza voler cambiare, senza voler andare, il che non vuol dire che tu non vuoi migliorarti, ma semplicemente che non vuoi cambiare il tuo status, o che se succede è incidentale, ma non è lo scopo della tua vita. Non lo fai per lo status, lo fai per te. E lo status consegue. Quindi, come vedete, ci sono cose da dire sugli status ascritti. Quella che possiamo dire, tanto per continuare il ragionamento oggi, è che vanno scomparendo. Nella nostra cultura gli status ascritti evaporano. Che ora è, scusate? O santa pupa. Allora direi che facciamo un altro quarto d'ora e poi la mando via direttamente a sto punto. Mi pare insensato fermarci. Allora, dicevo, gli status ascritti vanno evaporando. Chi è che mi fa un esempio di status ascritto, a parte il cognome, che quello va bene? Quello c'è.
Se il padre è avvocato, il figlio è avvocato.
Oh, allora, la vostra collega dice se il padre è avvocato, il figlio è avvocato. Questa qui è una constatazione, non è più uno status ascritto, perché il figlio potrebbe anche fare qualcos'altro. Cioè, poi diventa avvocato. Re e principi. Sì, però è un tantino troppo marcato, poi siamo pochi, ringraziando Dio, a parte quell'altro fenomeno che balla. Prego? Non ti sento. Il banchiere. È sempre un problema, però, come dire, di consuetudine, perché certo se c'è il padre banchiere, a meno che non sei matto, fai il banchiere pure te, però in linea di massima non è obbligatorio. Status ascritto è qualcosa che vi deriva dalla nascita in modo incontrovertibile, oggi. Il cognome abbiamo detto che l'avevo già detto io, gli altri. La religione, parliamone. L'età. Oh, ci sarebbero l'età, il sesso. La religione, parliamone. Oggi come oggi è diventata una cosa abbastanza marginale nelle nostre preoccupazioni, no? Però di fatto quelli che ci vengono in mente sono il cognome, l'età e il sesso. Non c'è rimasto nient'altro. Ma parliamone. Il sesso. Gli scandinavi, no, come vi dicevo, mica è detto. Nel senso che il sesso cosa vuol dire? Il sesso, noi possiamo distinguere fra due aspetti di questa faccenda abbastanza impegnativa e stimolante per tanti versi. La parte fisiologica e la parte culturale, tant'è vero che abbiamo due termini diversi. Cioè il sesso, ovvero sia maschio o femmina, e lì in linea di massima, salvo rari casi, non ci sono grossi dubbi, e poi il genere. Ovvero sia, che succede nella cultura in cui nasci se sei maschio o femmina. che non è detto che sia la stessa cosa, anzi, non lo è per niente, no? Pensate alla condizione delle fanciulle qui presenti o di una fanciulla qui non presente perché in Afghanistan o in Iraq. È evidente che non è la stessa cosa. Perché in certe culture essere donna ed essere uomo significano cose e tu devi essere edotto in proposito. Ecco perché gli scandinavi, interpretando secondo me in modo un tantino estremo questo discorso, vogliono evitare al bambino questa cosa. Però questo vorrebbe dire che poi sto bambino crescerà in un mondo dove nessuno fa caso al fatto se sia maschio o femmina. È un po' difficile, no? Quindi forse è meglio cominciarglielo a insegnare subito, magari in un certo modo diverso da quello dell'oggi, magari con altri strumenti, ma non far finta di niente, perché è assurdo. Noi sappiamo benissimo, da evidenze anche al di là del fisiologico, ma da evidenze psicologiche, che uomo e donna non sono la stessa cosa. Non sono manco Marte e Venere, come dice il famoso bestseller, no? Però siamo diversi, lo sappiamo perfettamente. Ed essere diversi dovrebbe essere una ricchezza, teoricamente. Dovrebbe essere bello essere diversi, no? Quindi, comunque, dicevamo, il sesso, al di là di questi ragionamenti del genere, sul genere, però c'è un altro aspetto ancora più radicale, ovvero sia la possibilità di manipolare fisiologicamente la questione. No? Esistono interventi chirurgici che possono trasformare l'uomo in donna e viceversa. Quindi, che ne deriva? Che anche per quanto riguarda la semplice domanda con chi ho a che fare, uomo o donna, che chiaramente mi cambia completamente i registri, no? Perché se sono uomo, come tutte le barzellette sanno, la prima cosa che penso è ma la porto a letto, come raccontate. Se invece siamo tra uomini, in linea di massima non accade, o meno frequentemente, mettiamola così. Ma comunque è chiaro che sapere che io ho di fronte una fanciulla o un fanciullo mi cambia nei miei modi, nelle mire, nelle possibilità, in tutta una serie di cose, no? Ecco. Ma io non sono sicuro, pure qui, non sono sicuro. Qualcuno di voi ha visto un film che si chiamava La moglie del soldato? Ragazzi, avete dei crateri da un punto di vista cinematografico che vi inviterei a colmare, anche perché La moglie del soldato è un gran film, peccato che mo non ve posso più di niente perché sennò ve lo rovino. Vabbè, ad ogni modo, lasciamo perdere. Capitano, no? A me è capitato, io ho fatto il commerciante per 10 anni con mio padre, ero a Roma, a Piazzale Ponte Milvio, e nel periodo era il periodo dei trans cubani o brasiliani, insomma una ricca e colorata varietà di individui, e mio padre, che è un tipo estremamente candido, non ne beccava mai uno. Allora io dicevo, guarda, ma che è un uomo quello, come un uomo, ma che scherzi, vabbè, ok. Ad ogni modo, questo è il quantum, ovvero sia, come vedete, perché queste informazioni sono importanti per noi, perché sulla loro base noi proseguiamo, perché sulla loro base sappiamo come comportarci, e per noi saperci comportare è fondamentale. Allora, nel momento in cui quello che ho davanti a me non so se è un uomo o una donna, ho un problema, perché non riesco a definire il corso, non riesco a decidere cosa fare, non riesco a sapere come farlo, capite? E questo chiaramente è uno dei modi e delle radici fondanti della grossa difficoltà che molti di noi provano verso gli omosessuali assortiti. Perché quelli seguono un altro tipo di codice. L'incontro con un tipo che per noi comporterebbe certe scelte, per loro è diverso. E a noi sta cosa non ci piace. Non per loro, quanto perché mette in dubbio le nostre scelte. L'altro a noi ci crea sempre problemi, perché è una domanda verso di noi. L'altro è la possibilità di vivere diversamente da come viviamo noi, e quindi è una domanda verso di noi che dice, ma e io che farei se? Quindi le mie certezze, le mie radici, quella cosa che mi regge in piedi, si sfarinano. Ecco perché abbiamo dei grossi problemi con l'alterità oggi. Sia che arrivi con gli scafi a Lampedusa o che si baci per strada, per molti di noi che non sono così saldi, quello spettacolo è un attentato esistenziale. Non è semplicemente un problema di bigotteria, non è un problema di forme stupide, è un problema centrale, è un problema sostanziale. Capite? meno sei solido e più t'attacchi alla norma, più diventi fondamentalista. Non è casuale che è il secolo dei fondamentalismi questo. È tutto abbastanza connesso una volta che cominciate a guardare. Quindi, dicevamo, il sesso, non mi posso fidare granché di quello che vedo, perché pure lì ci potrebbe essere l'inganno. O comunque la non coincidenza fra la mia aspettativa e quello che ho davanti. L'età, parliamone, perché tra chirurgia e cosmetica può benissimo darsi che io interagisca con qualcuno ritenendolo di una fascia d'età prossima alla mia, per poi scoprire che invece c'ha 20 anni di più. E l'idea dei 20 anni di più in una formazione normale, in un'educazione normale, significa una forma di rispetto diversa, significa dei modi di rivolgersi diversi, significa tante altre cose, no? Quindi quello che deriva da questo ragionamento fondamentalmente cos'è? È il senso di incertezza nei rapporti umani. Se voi prendete la carta d'identità a quei pochi che hanno ancora quella cartacea, perché quell'altra non si legge più niente, quindi poi abbiamo cancellato anche lì, ma se voi in una strana illuminazione metodologica e amministrativa andate a leggere quello che c'è scritto sulla carta d'identità, cosa vi dice? Vi dice che la vostra identità è correlata a un insieme di dati ascritti. Voi siete quegli occhi, quell'altezza, quel cognome, quel luogo, quella data di nascita. Non è casuale, stranamente non è casuale, è vero, voi siete anche quello, e quelli sono tratti che vi aiutano ad essere chi siete. Nel cangiare, nel mutare costante di tutto quello che vi circonda, dei vostri gusti, dei vostri amici, dei vostri studi, delle vostre lingue, dei vostri dintorni e via discorrendo, voi in qualche misura siete quella cosa, quei tratti vi identificano. Vi individuano, aiutano a che siate ciò che siete. Quindi quando questi tratti uno per uno vengono tolti, sulla carta d'identità c'è anche la professione, lo stato civile, se vi ricordate, no? Ecco, che sono tratti oggi acquisiti. Gli status acquisiti sono quelli che noi scegliamo di avere. E quindi sono status oggi quasi del tutto prevalenti. La professione scegliamo, e nell'ambito della nostra libera scelta spesso e volentieri scegliamo quella che ci sarebbe capitata, abbiamo visto, ma è comunque un atto di scelta, spesso e volentieri è un atto di sconfitta del giovane che ha provato a fare altro e non c'è riuscito, e quindi va a fare il notaio, che per carità frutta tanti soldi, ma deve essere una delle professioni più noiose del mondo, non me ne vogliono eventualmente i notai. Oppure va a fare il dentista, o va a fare il banchiere, eccetera, eccetera, eccetera. O va a fare il ciabattino. Ad ogni modo, non lo sappiamo, ma comunque sceglie lui di andarci. Allo stesso modo, la religione. Per carità, molti di noi non se ne stanno neanche a preoccupare più di un tot. Noi abbiamo un... mi sembra che gli ultimi dati diano un 67-70% di praticanti, ma abbiamo il 99,8% di matrimoni e funerali in chiesa. Come vedete, qualcosa che non torna c'è, no? Perché siamo così, diciamo che non è che la cosa al momento ci interessi particolarmente. Chissà se il nuovo Papa in qualche modo sveglierà un po' le anime. Ad ogni modo, di fatto, la potremmo cambiare senza nessun problema. Potremmo diventare Wiccan, potremmo diventare Scientologist, potremmo diventare buddisti, potremmo diventare quello che ci pare, perché tanto a noi non fa niente nessuno. Se ci trovassimo in Iran, per esempio, ci ammazzerebbero a serciate probabilmente. Quindi, come vedete, ci sono una serie di cose anche lì piuttosto importanti, e via discorrendo. Voi siete qui, il visitatore extraterrestre non particolarmente smaliziato si immaginerebbe che avete scelto di fare il lavoro verso cui porta questa nostra laurea. Io un po' meno, perché come ho visto su Alma Laurea, sempre dati online, chi volesse andarseli a vedere, pare che il 10-12% degli studenti segua un corso di laurea perché gli interessa quello che poi potrà fare da grande. Il che lascia un 88% di punti interrogativi. Restiamo da capo a 12. Anche dal punto di vista del docente, avere davanti una platea che non sa perché è lì non è facile da gestire. Perché come la interessi? visto che quello che dovresti dire istituzionalmente non gliene frega un accidente perché hai certificato, quindi dovrai dire qualcos'altro probabilmente, o in qualche modo portarli, no, a capire un po' meglio quello che vogliono. Come vi dicevo, mi pare, alla prima lezione, questo soltanto posso fare è indicarvi una strada, dopodiché chi vuole percorrerla è un problema suo, spero una fortuna sua e via discorrendo, però è buffo, no? Come vedete, in questo dato di Alma Laurea c'è uno dei problemi del nostro tempo, ovvero sia che tutta sta facoltà di scelta a noi tutto sommato non è che ci piaccia tanto, perché se no mi aspetterei che il 95% di chi va all'università abbia chiaro in mente che può fare da grande, visto che è una scelta fondante, no? Il lavoro, tutti parlano del lavoro, e allora io mi trovo 88 studenti su 100 che sono qui non si sa perché. È buffo o no? È la scelta fondamentale. In questa cultura la professione è fondamentale. È quella che permette di saltare gli strati, è quella che migliora lo status anche di 2-3 livelli a essere fortunati. Quindi ti aspetteresti che fosse attentamente considerata, ponderata, valutata con i propri interessi, con i propri talenti, con le proprie possibilità già costruite e via discorrendo. E invece abbiamo un ufficio orientamento all'università che non funziona soltanto per l'entrata, ma pure per l'uscita. E diceva una recentemente una delle operatrici del servizio che a lei arrivano laureati che non sanno cosa fare. Ottimo, voi dite, si è fatto 3 anni minimo di studi di un certo tipo, ma non è cambiato nulla. Per carità, io lo capisco perfettamente, però quello che vorrei farvi notare è che c'è uno scarto piuttosto significativo fra la retorica e la prassi. Oggi come oggi a me sembra normale che uno alla vostra età non abbia le idee chiare, a parte che la cultura non fa niente per rendergliele tali, ma comunque, visto che si è allungato tanto il corso della vita, la nostra condizione di non maturità si è allungata pure lei. Oggi abbiamo i giovani, no, com'è? I giovani adulti, gli adolescenti, tutta una serie di categorie demografiche che danno proprio l'idea perfetta dello sbarrimento delle discipline. Però tutti continuano a dirci che dobbiamo ridurre in modo da farvi entrare sul mercato del lavoro il prima possibile, salvo poi non darvi il lavoro. Pure quello è un punto carino. Quindi, come vedete, ci sono una serie di discorsi che vi vengono fatti che sono profondamente contraddittori e che non tengono affatto in considerazione i ritmi di vita. Qui ci sarà qualche lavoratore? C'è qualche lavoratore o manco mezzo oggi? Ah, ecco, sono tutti qua davanti perché è comprensibile, anche da un punto di vista di prossemica è comprensibile. Allora, quello che io dico normalmente ai lavoratori è che sono i miei studenti migliori, perché loro sono qui per scelta. Cioè, loro fanno quello che ci si aspetterebbe che faceste tutti, ma lo fanno dopo, perché hanno visto, hanno fatto esperienza, hanno capito delle cose e si rendono conto che l'università è importante. E studiano con gioia perché sanno che studiare è importante. Non è una corsa a ostacoli. Ci mettono 4-5 anni, pagano tanto, poveracci, perché noi ovviamente, no, li mazzoliamo quelli che vanno con i loro ritmi e non con i ritmi dei burocrati. Però di fatto sono quelli che imparano, sono quelli che sono venuti perché volevano essere qui. Molti di voi sono qui, senza ovviamente, esclusi presenti, diciamo, ma non è che ne sto facendo una colpa a nessuno, perché ci sono stati spinti, perché gli hanno detto che si fa, perché in famiglia non vedevano l'ora, perché gli amici sono venuti, perché i ragazzi e le ragazze sono venuti, perché è sotto casa, perché volevate andare via di casa, un sacco di ragioni, tutte plausibilissime, ma nessuna connessa alla retorica delle palle del lavoro. Non so se questo è chiaro. Sarebbe il tempo che cominciaste a rendervene conto da soli. Per questo vi dico, ascoltatevi e soprattutto non siate autocondannanti, perché va bene così per molti versi, perché per molti versi non potrebbe essere diverso, perché oggi 18 anni non sono i 18 anni di 20 anni fa, non sono i 18 anni di 30 anni, 40 anni fa. Noi eravamo diversi, forse meglio, forse peggio, ognuno fa come gli pare, non è un problema, non mi interessa, però eravamo diversi e il sistema continua a essere tarato su quell'idea lì, però non su quella dell'oggi. Non prendiamo atto tutti ti rompono l'anima sugli 88, 100, 120 anni di vita in prospettiva e nessuno si pone il problema di quello che farai dai 70 in poi, no? Perché oggi c'era una trasmissione alla radio, i settantenni devono togliersi dai coglioni. Suppongo sia vero. Glielo dite voi? E quando voi avrete 70 anni vi toglierete dai coglioni con 50 anni davanti da passare così ai giardinetti? O non è un modo stupido di ragionare sulla cultura e sul modo di vivere? Perché questo è il punto. Noi continuiamo a ragionare di lavoro come quando se moriva a 60 anni. Allora sbrighiamoci, no? Va bene. Il giovane è una risorsa, lo dicono tutti, lo applicano in pochi, perché il giovane, oggi come oggi, no? Rischia di non essere quello che rientra perfettamente negli schemi precostituiti, di creare scompiglio, di rovinare le procedure, no? Noi abbiamo questa forma di idolatria per le procedure e per tutte le cose che valutano, che ci piace tanto. Vabbè. E comunque no, però sto giovane, dopodiché, appunto, ripeto, entra a 24 anni, 22, vogliamo esagerare, perfetto, lavorerà 48 anni. E poi gliene restano 50. E lo insultano pure se rimane. Dice, che cazzo fai qui? Fai largo ai giovani. Ho capito, ma dove vado io? Che faccio? Ne parliamo di sta cosa o no? O non è un problema della società quello che fai per 50 anni? Che sono tanti 50, sono più di quelli che hai speso lavorando. E prima ne hai passati la metà senza lavorare. Quindi sono 72 anni in cui non lavoravi eppure esistevi, c'avevi questo problema. Sei una cosa, un peso per la società. Pensate che società imbecille. Una società dove quelli che non lavorano sono un peso. Vi racconto un anetto e poi chiudo. C'è un giurista che si chiama Luigi Zingales, non so se qualcuno legge l'Espresso, spesso lo leggerà, o se guarda online una serie di siti abbastanza impegnati tipo La Voce, eccetera, eccetera, che io stimo abbastanza pur essendo economista, il che non è male, devo dire, ma che ogni tanto mi lascia di stucco. Allora, un bel giorno scrive un articolo sulle class action. Sapete cosa sono le class action? I lavoratori sì, gli altri no, non è regolare. Allora, le class action sono delle cause collettive che compensano la dismisura sociale e statutaria dei coinvolti con la quantità, ovvero sia, io faccio causa a McDonald's, è difficile che riesca a cavarne le gambe, ma se siamo 2 milioni a fare causa a McDonald's è probabile che McDonald's lo mazzoliamo. Strumento molto sensato che noi abbiamo tradotto recentemente con una normativa assolutamente ridicola, tanto per cambiare, ma comunque piano piano sta arrivando anche da noi. E ci dice, giusto appunto, Zingales, dice, beh, sono un'ottima idea le class action perché in qualche modo correggono delle distorsioni produttive che altrimenti resterebbero in essere. Allora, la prima di queste distorsioni produttive, e vi chiedo di fare un attimo d'attenzione alla cosa perché è interessante, aveva proprio a che fare con McDonald's, il quale faceva il caffè troppo caldo. Perché? Per esigenze industriali, evidentemente, perché se lo faceva uscire a una certa temperatura, quello manteneva le caratteristiche di vendibilità più a lungo, salvo però ustionare quello che lo beveva. C'era questo dettaglio. Ustionarlo a livello, ovviamente, di apparato boccale, eccetera, eccetera, ma anche se disgraziatamente se lo versava addosso, perché uno può essere anche un attimo distratto, no? Allora, quando, dopo l'ennesima ustione, gli hanno fatto causa, gli hanno levato non so più quante decine di milioni di dollari e McDonald's ha ridotto la temperatura del caffè. Questo già ci dice svariate cosette, no? Perché dice, vabbè, McDonald's il caffè lo fa perché tu lo beva. Se te tustioni, c'è qualcosa che non quadra. No, McDonald's il caffè lo fa per venderlo e non è la stessa cosa. So se sta cosa è chiara. Ragionate, non è uguale. Non lo fa perché io lo beva con piacere, lo fa perché io l'abbia comprato. Se poi io lo verso per terra o butto per terra, invece faccio la doccia e me creo delle ustioni di terzo grado, per lui è uguale. L'essenziale è che io mi sia portato via il caffè e che lui ne abbia sprecato il meno possibile in fase di produzione. Ci siamo? Ok. Questa già sarebbe snervante di suo. Quella dopo era molto peggio, perché c'è una ditta americana che costruisce delle culle che uccidono i bambini. Voi ridete, non c'è niente da ridere. E te viene da ridere in effetti, no? Perché c'è, beh, no. Sì, come no? Sì. È così. Delle culle con un difetto di fabbricazione per il quale spesso e volentieri i bambini soffocano. Dice Zingales, dal punto di vista dell'economia, senza una class action, la ditta non ha convenienza a modificare il processo produttivo. Perché l'assicurazione valuta pochissimo la vita del bambino in quanto non produce. So se vi rendete conto della finezza argomentativa. Vuol dire che alla ditta, piuttosto che cambiare la catena di montaggio che crea le culle, conviene pagare il prezzo dell'assicurazione. Il fatto che sia morto un bambino non c'è. Ce lo siamo perso per strada. Allora tu, per correggere questa ditta un po' così, gli devi fare causa in 75.000, rompergli le corna, e quelli cambiano il processo produttivo. Perché il semplice fatto che possono morire dei bambini non conta. Non è importante. E Zingales lo scriveva come se fosse una cosa ovvia. Io sarei per il plotone d'esecuzione, personalmente. So che non è bello dirlo, per carità, non è per niente trendy, ma ci sono alcuni personaggi sulla faccia della Terra che, se noi ce ne liberassimo, non perderemmo proprio nulla, no? Tipo un amministratore delegato che si mette a tavolino e fa i conti in questo senso. Ma il problema è ancora più a monte, perché l'amministratore delegato ragiona in questi termini perché qualcuno gli permette di farlo. Perché c'è un'assicurazione che decide il valore della vita dell'uomo a seconda di quello che fa, non a seconda del fatto che è. Un vecchio può essere ucciso in ospedale senza problemi, perché tanto il premio assicurativo è basso. Perché starsi a porre difficoltà, cambiare gli organici, addestrare la gente? Chi se ne frega se ne ammazzano uno ogni tanto? Tanto vale poco. Perché noi abbiamo questo strano modo di ragionare per cui il tuo valore, no? E valore è una parola impegnativa, quindi non parliamo semplicemente di valore economico, ma è un valore che spazia, è legato a quello che fai. Anche in una cultura dove probabilmente non farai niente, perché non te lo faranno fare. Capite il bello della questione dov'è? Ecco perché vi dico che è una cultura di imbecilli e vi invito caldamente a pensarci sopra e a cercare di cambiarla, perché siete voi quelli che andranno avanti. Io più o meno posso anche sopravvivere gli ultimi anni cercando di far finta di niente e spegnermi in serenità, ma quelli che devono vivere in quest'idiozia perenne siete voi. L'idiozia dove c'è gente che ritiene che i bambini non siano la sopravvivenza della specie e il futuro, bensì un peso. Manca poco che l'amministratore delegato della famosa fabbrica di culle non chieda alle famiglie di dirgli grazie perché gli hanno tolto dalle mani uno che gli costava tanto. Perché i bambini costano. E che cazzo? La culla, i pannolini, il cibo, le scuole, le palestre. Oh, ma devi essere contento se te lo faccio secco. E non c'è da ridere per niente, perché funziona così. Capite? Quello è il punto divertente della questione. Punto divertente della questione è una cultura che non si rende conto di quello che dice, perché dice queste cose e le dice come se fossero ovvie. E tu rimani lì e dici, ma io, cioè, da quale pianeta sono sceso? O lui, uno dei due, da qualche pianeta, da un altro pianeta arriva, perché non è possibile ragionare così, penseresti. Invece è il modo in cui ragionano quasi tutti. No? E perché poi parliamo di crisi dei valori, come vi dicevo la volta scorsa? Perché quello è un valore. Però a noi ci sembra un valore sbagliato, cioè il valore in cui ti dice che il bambino conta meno della culla perché costa meno, è sbagliato. A noi viene spontaneo dirlo, ma non su ragionamenti economico-funzionali, per una semplice questione etica. No? Ci rompono tanto le palle con tanti ragionamenti, l'accoglienza, i cosi, le colpe, impicci, imbrogli, per carità, ma vogliamo guardare un attimo che succede nella norma. Perché il fuori norma ha un suo fascino, ma qui trattiamo a pesci in faccia l'umanità tutti i giorni, senza un attimo di tregua, con la partita doppia.